1000 cose da dire.
Ed eccoci di nuovo sulla nostra zattera, dispersi nel mare della conoscenza, e state ascoltando 1000 cose da dire su Unige Radio, la voce dell'Università di Genova, con Milena Contini e anche questa volta purtroppo senza Paolo Piccardo. Oggi parleremo di poesia e letteratura albanese e lo faremo con Ciliri Muça, poeta, scrittore e favolista di origine albanese, che ha pubblicato moltissimi libri in italiano di poesia, di narrativa, drammi, favole e libri illustrati per ragazzi. Ecco, con questa puntata proseguiamo la serie di incontri dedicati alla poesia nel mondo. Come ricorderete, abbiamo già consacrato una puntata alla letteratura medio orientale e cercheremo di spaziare urbi e torbi, ve lo prometto. Pensate che mentre stavo ragionando su questa puntata di oggi, mi è stata regalata un'antologia di poeti cechi contemporanei, dal titolo secondo me molto suggestivo. Sembra che qui la chiamassero Neve. Ecco, ma torniamo all'Albania e al nostro ospite che saluto ufficialmente. Ciao!
Ciao Milena, grazie per l'invito.
Allora, essendo tu un poeta, sappi che come tutti i nostri ospiti poeti e scrittori, al termine della puntata ci leggerai alcuni dei tuoi versi. Ecco, ma io non voglio sottrarre tempo agli argomenti che affronteremo oggi e parto subito con la prima curiosità. Puoi farci una breve ma intensa carrellata della poesia albanese dalle origini a oggi?
Bene, per fare una storia breve della poesia albanese, è vero che è una lingua antica, ma che si è iniziata a scrivere molto tardi, perché l'Albania, nella posizione strategica in cui si trova, è stata nel XIV secolo, è stata invasa dai turchi, e quello sviluppo di cultura e di società che c'era durante il Medioevo, ma anche il XIII, XIV secolo, che era tale quale come tutto il resto dell'Europa, si è interrotto diventando per quasi 100 anni un paese di guerre tra la cristianità e l'Islam. E in questo frangente, in questo secolo, è stato segnato dal grande eroe atleta della cristianità che era Skanderbeg. In quel momento tutto quello che si poteva dire gli inizi di una letteratura albanese sono state andate perdute. Io credo, ma lo hanno detto anche altri studiosi, che la lingua parlata albanese era già scritta anche già da quei tempi. Ci sono anche dal XIV secolo ci sono degli atti di notai che scrivevano atti di passaggi di proprietà anche in albanese, perché magari non tutti quelli che dovevano ricevere qualcosa dopo la morte di qualche parente sapevano il latino, allora qualcosa si scriveva in albanese. Perché dico che l'albanese in quell'epoca era una lingua che iniziava a avere uno sviluppo? Perché l'Albania con l'Italia e con Venezia in modo particolare aveva legami molto molto stretti, e tutto ciò che succedeva in Italia, Roma, Venezia, Bologna, veniva riprodotta in Albania, aveva un eco in Albania. E l'inizio della lingua italiana con Dante ha avuto un eco anche in Albania, soltanto che con l'invasione turca tutto è andato perduto. È iniziata la prima lingua, il primo libro che conosciamo è del 1555, può sembrare tardi, ma non è tanto tardi, perché nel 1535 abbiamo il primo libro, la prima traduzione in lingua tedesca, cioè la traduzione di Lutero della Bibbia in tedesco. 20 anni dopo abbiamo un messale di un grande vescovo e uomo di chiesa che si chiamava Buzuku, e lui aveva fatto questo messale anche spinto dal papato per poter bloccare la scissione che c'era in quel momento tra i protestanti e i cattolici, perché l'Albania nella zona del nord apparteneva all'impero romano dell'occidente, la zona del sud all'impero dell'oriente, ed è divisa in due anche dal punto di vista della religione. Abbiamo la religione ortodossa nel sud e il cattolica nel nord. Ecco, i cattolici erano molto molto attivi per quanto riguarda la lingua e il risveglio della lingua, e anche per avere un modo di combattere l'invasione turca. In quell'epoca, nel XVI e XVII secolo, abbiamo quattro nomi importanti che sono Buzuku, Budi, Bardi e Bogdani, 4B. Questi sono quattro vescovi cattolici che hanno tradotto libri religiosi, hanno scritto loro poesie e sono riusciti ad avere una produzione poetica veramente bella, che sono le prime produzioni della lingua scritta albanese. Questo, con passare del tempo, ripeto, parliamo di un paese che è stato sotto un impero straniero, e questi si sono persi, si sono ritrovati, la lingua non ha potuto svilupparsi come negli altri paesi. Ci è voluto il XIX secolo con la rinascita, che era una rinascita in tutta l'Europa della lingua, della cultura e anche dell'identità nazionale, che ha portato nel XIX secolo ha portato dei poeti, c'erano i fratelli Frashëri, che erano del sud Albania, Hunain Frashëri, che è uno dei grandi poeti della lingua albanese e che ha fatto il primo libro nel 1880, e con lui e con altri sempre la Chiesa Cattolica ci ha dato molti grandi intellettuali. Per esempio, nella nostra rinascita c'è un grande poeta che si chiama Gjer Fichte, che ha fatto anche lui, ha scritto grandi opere di poesia e di teatro, e che ha aiutato a dare un'identità politica e a creare anche la lingua albanese, che ha messo tutti d'accordo nel 1908 a fare un congresso della lingua. Una cosa importante da dire è che nel XIX secolo, intorno a 830-40, ci sono stati dei poeti intellettuali dell'Italia di lingua arbëresh che hanno dato un grande contributo, e questi erano Derrida, per esempio, la famiglia di Derrida, che questo signore era un grande intellettuale, era della Calabria, Zef Shiroi. Poi c'erano altri poeti della Sicilia che hanno cercato di dare una lingua arbëresh da far diventare lingua letteraria albanese. Loro hanno dato un impulso alla lingua, ma non è diventato lingua albanese scritta, la lingua degli arbëresh. Sono stati altri poeti e scrittori dell'Albania o anche della diaspora che hanno scritto in albanese, ispirandosi a quell'albanese della lingua albanese in Albania, perché questa degli arbëresh del 400-500, per quanto sia una lingua letteraria che sono riusciti a fare delle belle opere, non è riuscito a diventare la nostra lingua letteraria. Quella è diventata una infrasce.
Scusa se ti interrompo. Io penso un attimo ai nostri ascoltatori. Forse non tutti sanno che cos'è l'arbëresh. Puoi spiegarlo? Perché purtroppo c'è molta ignoranza sull'argomento. Magari sanno appunto di queste comunità albanesi che ci sono nel sud Italia, ma forse è meglio specificare a cosa stai facendo riferimento.
Allora, gli arbëresh dell'Italia sono degli albanesi che sono andati via dall'Albania quando l'Albania è caduta sotto l'impero turco. E erano le migliori famiglie che si sono andati via dall'Albania e sono venuti in Italia, dove il re d'Italia, il re di Napoli, aveva dato delle terre al grande condottiere albanese Skanderbeg, perché l'aveva salvato in una guerra contro i baroni. Era venuto con 1500 soldati e aveva sconfitto questi baroni, aveva preservato la corona al re, e il re in cambio gli aveva dato delle terre disabitate, dove peraltro dopo 20-30 anni si sono sistemati molti albanesi, e quelli si trovano in Puglia, in Sicilia, in Calabria. Sono delle comunità che hanno tenuto le loro tradizioni, hanno tenuto la lingua, ma sono del tutto cittadini italiani, erano cittadini del regno delle due Sicilie una volta, e sono diventati cittadini italiani, sono diventati anche personaggi importanti della cultura italiana, come per esempio Crispi era un Arbresh, anche Antonio Gramsci era il padre, era Arbresh. Insomma, ci sono dei personaggi che hanno fatto, si sono fatti notare anche in Italia, perché erano italiani. Molti dei mille con Garibaldi erano di quelle regioni lì. Questi personaggi, questi intellettuali, poeti, che scrivevano anche in italiano, ma hanno scritto in albanese, e hanno cercato di renderlo viva la lingua arbëresh, ma anche la lingua albanese di per sé. Ci sono stati veri importanti poeti che tuttora, per esempio c'è Serembe, un grande poeta maledetto, scriveva in modo meraviglioso. Io che leggo la poesia a arbëresh, per quanto sia una lingua un po', diciamo così, antiquata, io lo leggo con piacere, perché tutto sommato sono dei poeti che valgono tuttora, i poeti non vanno mai di moda. Insomma, nell'Albania abbiamo questi poeti delle rinascita, che sono del XIX secolo. L'Albania diventa un paese indipendente, diventa una repubblica, diventa un regno. In quel momento abbiamo altri poeti, non abbiamo mai avuto un poeta come Goethe, come Pushkin, come Dante. Ne abbiamo avuto sempre contemporaneamente 3-4 poeti, scrittori che potevano, tutti insieme potevano diventare quel genio che non ne abbiamo avuto. E negli anni 30 abbiamo dei poeti e scrittori molto importanti. Abbiamo Migeni, il poeta della miseria, che ha cantato la miseria degli anni 30, che era palpabile in un modo molto toccante e molto, molto giovane. Abbiamo un grande intellettuale, Faiconica, che è stato un direttore di riviste, è stato un narratore, un poeta. Abbiamo avuto un poeta primo ministro che ha fatto una rivoluzione, si chiamava Fanoli, che poi è diventato, da rivoluzionario, è diventato il capo della chiesa autocefale albanese in America. È un personaggio incredibile, che ha tradotto tutto Shakespeare, ha tradotto le più grandi opere della letteratura mondiale, perché era un poliglota, ha tradotto Khayyam. Insomma, abbiamo avuto sempre 2-3 in qualsiasi momento. Ma il vero genio della letteratura e della poesia albanese è il popolo albanese, perché con le tradizioni il popolo albanese è riuscito a mantenere viva la vita culturale, con i canti, con i balli, con i riti. Questi sono la vera cultura di un popolo. E questa era in qualsiasi paese, c'erano una persona o due del paese che tramandavano le storie, il mito, che tramandavano la cultura popolare, da famiglia in famiglia, da figlio in figlio o da figlia in figlia. Io, nella mia storia personale, sono un prodotto di quella filone lì. Mia bisnonna, mia nonna erano depositari dei miti e delle canzoni del paese, e questo è durato, anche le sorelle di mia nonna. Poi questa andava da figlia in figlia, a un certo punto si è interrotto, mia madre non l'ha avuto questa cosa, è passato a me da femmina a maschio, e dalla zia di mia madre è passato un altro cugino poeta a Tirana, che ha avuto questa, anche lui, la madre non aveva più questo dono, l'hanno avuto i figli maschi. È una cosa bellissima. Mia nonna, quando andava nelle montagne, perché veniamo dalle montagne, andava a prendere 2-3 noci per ciascuno in una famiglia, e lei raccontava fiabe finché si addormentava l'ultimo della famiglia, e io gli ultimi a addormentarsi erano i bambini, perché gli adulti lavoravano, erano stanchi. Allora, quando siamo arrivati alla rivoluzione della guerra di liberazione alla dittatura comunista, abbiamo avuto un momento molto difficile, perché la dittatura ha distrutto l'intelligenza albanese, ha messo in galera tutti i poeti, chi non è scappato è finito in galera, è morto in galera. In quel momento abbiamo avuto, durante il regime comunista, abbiamo avuto la poesia albanese che era a servizio del potere e i poeti che erano nel carcere. Abbiamo avuto grandi poeti, sia quelli che erano ben visti dal potere, come Kadare o Dritroagoli, perché erano grandi poeti, ma purtroppo per vivere dovevano anche qualche volta scrivere qualche poesia per il partito, ma la loro grandezza era tale che sopravviveranno lo stesso, perché hanno scritto delle cose che la loro produzione era veramente importante e rimarrà, per quanto quel poco che hanno scritto del partito, ahimè, lo hanno fatto. Chi non l'ha fatto invece è rimasto nelle galere. Abbiamo dei poeti meravigliosi che si sono scoperti solo dopo la caduta della dittatura, e posso dire qualcuno, per esempio, come Respia, Tribescina, Vissargiti, che qualcuno di loro li conosco, sono grandi poeti di grande potenza. Purtroppo ancora in Albania non hanno reso un servizio alla poesia del carcere, perché non abbiamo ancora una pubblicazione dove ci sta tutta quella poesia del dolore, della tristezza, e questi poeti hanno sofferto, hanno fatto 10, 20, 30 anni di galera, molti sono morti, molti altri, le loro opere sono state disperse, perché era un reato anche scrivere in carcere. Abbiamo avuto questi grandi poeti e scrittori che sono ancora tuttora da scoprire. Io ho scoperto negli anni 2000, ho scoperto questo poeta che si chiama Frederic Respia, e sono rimasto meravigliato perché non lo conoscevo, eppure lui negli anni 70 era conosciuto, l'hanno messo in galera e poi basta, silenzio tombale. Dopo gli anni 90 l'Albania ha avuto un altro boom, era una primavera della poesia. Questa primavera della poesia ha portato i poeti, con la migrazione, li ha portati ovunque, in Europa, in America, in qualsiasi paese dell'Europa. Ce ne sono 50-60 poeti di lingua albanese che scrivono in italiano o scrivono anche in albanese, ma ce ne sono tanti che deve essere lo Stato, il Ministero della Cultura, a fare una raccolta di tutto quello che si scrive, perché sono molto, molto dispersi. La poesia soprattutto è pubblicata da piccoli editori, è molto più difficile che sia in vista al grande pubblico. Non è come un libro di uno scrittore, una scrittrice che fa un libro che diventa di moda in quel momento e conoscono in tanti.
Certo,
io ho dei poeti meravigliosi che li conoscono in pochi. Ho un poeta, Nuhila, che è anche parente del grande Gerd Fichte, è un poeta meraviglioso, non lo conoscono in tanti, ma per me è un grande poeta. Abbiamo un poeta che si chiama Aidari, lui fortunatamente si è fatto parlare di sé, ma è di una bravura eccezionale. E solo che la poesia fa fatica, insomma, forse perché il poeta più ai suoi lettori nella storia, nella profondità, non nel momento presente, è più difficile. Io sono sicuro che la poesia albanese è sempre da riscoprire, i poeti albanesi hanno sempre qualcosa di nuovo da dire, molto lirismo e anche modernità, perché se prima con il regime comunista stavano dentro i canoni del realismo socialista, dopo, in questi ultimi 30 anni, non c'è nessun confine per la poesia albanese, è diventata moderna, fa parte della famiglia dei popoli europei ed è a passo con tutta la poesia moderna di oggi. Puoi trovare
certo,
dei poeti
albanesi. Certo, ovviamente, ormai per fortuna quel periodo è passato. Prima, quando parlavi, ho trovato molto interessante il riferimento che facevi a questo racconto orale del folklore, della letteratura e della poesia, che si lega a cose che qui in trasmissione abbiamo già detto più volte, cioè come alcune vocazioni letterarie siano nate proprio in grembo a queste narrazioni. Parlo ad esempio di Grazia Deledda, alla quale abbiamo dedicato la prima puntata della nostra trasmissione, che appunto ammette di essere stata folgorata da questo demone della scrittura ascoltando i contos, cioè i racconti dei pastori erranti, lo stesso Gorky, che pur analfabeta aveva cominciato a comporre nella sua testa i racconti ascoltando i racconti proprio della nonna, e ho ritrovato questo e non pensavo di ritrovarlo addirittura in Masoc, famoso per ben altri temi, ma che fu anche un narratore di racconti che non hanno niente a che vedere con l'erotismo. E anche lui doveva la sua vocazione letteraria ai racconti della nutrice. Quindi diciamo che c'è un filo rosso che lega la storia di tanti poeti, artisti e narratori, e che non è necessariamente collegata alla scuola, all'istituto scolastico, a quelle poesie che a volte vengono addirittura imposte agli studenti, impararle a memoria, capire la metrica, le figure retoriche, ma deriva invece dalla pancia, dalla famiglia, dalle serate attorno al fuoco, dalla narrazione delle nonne che fanno addormentare. Quindi mi è piaciuto molto questo riferimento che hai fatto.
Aggiungo anche il mio nome a questa lunga lista, perché fino a 10 anni ho dormito con mia nonna e lei ogni sera mi raccontava una fiaba, mi cantava qualcosa, mi raccontava storie per farmi addormentare. Io ho vissuto 10 anni della mia vita con la nonna che mi raccontava, e sono diventato anche un favolista e scrivo fiabe eccetera, perché mi vengono da quel lontano momento della mia infanzia.
Questo è molto bello. Io avevo ammesso in un'altra puntata che per me, ad esempio, è stato il cantautorato italiano quello che mi ha acceso questa passione per la poesia. Quindi sempre la musica, qualcosa che tocca la pancia. Ascolta, oggi in Albania si legge poesia, c'è fermento in questo senso, e quali sono le influenze culturali che si sentono maggiormente?
Oggi in Albania purtroppo è come in Italia, si scrive tanta poesia, si leggono i poeti famosi, cioè si seguono le mode, e c'è anche molto interesse. Io mi ricordo quando anni fa andavo in Albania, andavo un po' più spesso, e parlavo con dei poeti che conoscevo, mi dicevo, ma dai un nome, qual è il poeta, mi ricordo nel 96, un poeta italiano che è bravo, ma cui non conosciamo abbastanza bene, non è tradotto, Alda Merin, no? E loro prendevano nota, cercavano di aggiornarci, di aggiornarsi su questa cosa, mi chiedevano libri, avevano interesse di sapere, perché arrivavano più tardi, di stare a passo con la poesia italiana. La poesia italiana è molto importante per i poeti albanesi, credo che lo leggono praticamente tutti, leggono italiano e gustano nella vera lingua. Il poeta albanese legge volentieri Dante e Petrarca, no? Perché deve far parte del suo bagaglio culturale. La lettura della poesia, come nel passato, è pubblicato anche nelle riviste, nei giornali settimanali che pubblicano solo poesia, e queste sono molto, molto diffuse. La vendita dei libri di poesia è un po' come in tutto il mondo occidentale, cioè poi con i Facebook, con internet, le persone credono di aver appagato il loro desiderio di poesia leggendo una poesia qua e là che ti balza direttamente dal web, ma c'è meno lettura di una volta, meno consumo. Ma c'è molto produzione.
Sì, quindi diciamo non è un mal costume solo italiano quello di scrivere molto e leggere poco, però mi fa molto piacere, questo lo dico da insegnante di lettere, che Dante e Petrarca siano letti in Albania, perché purtroppo io ho il sentore che siano pochissimo letti in Italia, e sto parlando dei poeti, non degli studenti che sono obbligati a leggerli e a studiarli in qualche modo, ma direi che ripartire dai classici sia fondamentale.
Tornare indietro per andare avanti.
Esatto,
mi rende migliore. Io lo faccio tuttora. Mi sono divertito a scrivere sonetti, a scrivere rime, terzine, e posso assicurare che sono cose, esercizi di stile, li possiamo chiamare così, che sono validi perché ti aiutano a migliorare anche la poesia. Loro erano maestri, era la matrice della poesia, è nata lì, è quella lì, e dobbiamo riportarlo sempre dentro di noi. Poi i poeti moderni, sai, si credono moderni, possono fare qualsiasi cosa, ma i canoni della bellezza della poesia li avevano trovati tutti loro, li hanno scoperti, e ci dobbiamo farli nostri, leggendoli sempre, sempre, di continuo.
Grazie davvero per questo interessantissimo excursus che hai fatto, e purtroppo però il tempo è tiranno e noi speriamo di avere, come al solito, lanciato un sassolino nell'acqua che poi crea tanti anelli, e di aver quindi gettato un po' di curiosità su questo mondo poetico albanese. Io vi ricordo che avete ascoltato Mille cose da dire, che per scriverci, fare domande, commenti o perché no anche essere invitati a partecipare o semplicemente per lasciare un saluto, potete scriverci a radio@unige.it mettendo nell'oggetto Mille cose da dire. Io vi saluto e lascio la parola a Cilirim, che ci leggerà un suo componimento.
Grazie. Parlando della poesia, non poteva mancare una poesia dedicata alla lingua albanese. Io, poeta, mesto traditore della lingua dei miei avi, armato di un'altra grammatica e sintasi, guido i miei versi nella battaglia, compiaciuto dal ritmo e i suoni nuovi, ebro della loro allegria. Ma a volte mi duole la mia prima lingua, come la gamba tagliata del soldato ferito in guerra. Ho piantato un albero nell'anima, dove rivivo dentro di me le leggende e l'epos dei miei antenati, le nina nana e le fiabe della madre, i canti ai matrimoni e ai funerali, i pianti e le imprecazioni e anche i pazzi discorsi del dittatore. Mi tormento all'ombra di quell'albero, condannato al silenzio della voce, io, tomba della mia prima lingua.